Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Oggi il 29 settembre, come sappiamo, in particolare a Montesole, ma anche tutto il nostro paese ricorda gli 80 anni fa le stragi naziste a Montesole. Questo ricordo può essere molto falso. Dovrebbe suonare come una fortissima critica, un'inquietante critica, soprattutto dei governi, delle autorità europee, dell'Occidente in particolare, e tutti coloro che continuano a favorire la guerra. Ecco, noi non possiamo, in un giorno come questo, celebrare l'Eucaristia senza ricordare, senza dire queste parole. Ci dia il Signore di trasformare queste parole, questa critica che dobbiamo sentire in noi, in una preghiera. Ci dia di offrire con cuore puro, con intensità di fede, il sacrificio del Signore Gesù per la pace, soprattutto per tutti coloro, pensiamo in queste ore, in questi giorni in particolare, in Terra Santa, in Libano, per tutte le vittime, tutti quelli che piangono e disperano.
Dal Libro dei Numeri, capitolo 11, versetti dal 25 al 29. In quei giorni il Signore scese nella nube e parlò a Mosè. Tolse parte dello spirito che era su di lui e lo pose sopra i 70 uomini anziani. Quando lo spirito si fu posato su di loro, quelli profetizzarono, ma non lo fecero più in seguito. Ma erano rimasti due uomini nell'accampamento, uno chiamato Eldad e l'altro Medad, e lo spirito si posò su di loro. Erano tra gli iscritti, ma non erano usciti per andare alla tenda. Si misero a profetizzare nell'accampamento. Un giovane corse ad annunciarlo a Mosè e disse: Eldad e Medad profetizzano nell'accampamento. Giosuè, figlio di Nun, servitore di Mosè fin dalla sua adolescenza, prese la parola e disse: Mosè, mio signore, impediscili. Ma Mosè gli disse: sei tu geloso per me? Fossero tutti profeti nel popolo del Signore e volesse il Signore porre su di loro il suo spirito. Parola di Dio.
Dalla lettera di San Giacomo Apostolo, al capitolo 5, i primi 6 versetti. Ora a voi ricchi, piangete e gridate per le sciagure che cadranno su di voi. Le vostre ricchezze sono marce, i vostri vestiti sono mangiati dalle tarme, il vostro oro e il vostro argento sono consumati dalla ruggine. La loro ruggine si alzerà ad accusarvi e divorerà le vostre carni come un fuoco. Avete accumulato tesori per gli ultimi giorni. Ecco, il salario dei lavoratori che hanno mietuto sulle vostre terre e che voi non avete pagato grida, e le proteste dei mietitori sono giunte agli orecchi del Signore Onnipotente. Sulla terra avete vissuto in mezzo a piaceri e delizie. Vi siete ingrassati per il giorno della strage. Avete condannato e ucciso il giusto, ed egli non vi ha opposto resistenza. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Marco.
Capitolo 9, versetti 38-48. In quel tempo Giovanni disse a Gesù: Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demoni nel tuo nome e volevamo impedirglielo perché non ci seguiva. Ma Gesù disse: Non glielo impedite, perché non c'è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito possa parlare male di me. Chi non è contro di noi è per noi. Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere d'acqua nel mio nome perché siete di Cristo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, è molto meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e sia gettato nel mare. Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala. È meglio per te entrare nella vita con una mano sola, anziché con le due mani andare nella Geenna, nel fuoco inestinguibile. E se il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo. È meglio per te entrare nella vita con un piede solo, anziché con due piedi essere gettato nella Geenna. E se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via. È meglio per te entrare nel regno di Dio con un occhio solo, anziché con due occhi essere gettato nella Geenna, dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue.
Parola del Signore.
Ecco, portando nella messa con la nostra preghiera e la nostra comunione tutto il mondo della sofferenza e pregando per la pace, ora dobbiamo commentare le scritture e sottometterci alla parola che oggi il Signore ci offre, ci dona, sia nella prima lettura come nel Vangelo. C'è un certo rapporto fra le due letture, si possono accostare effettivamente, anche se il Vangelo è molto più complesso, ha anche altri temi. Noi ci cerchiamo di comprendere l'insegnamento della prima lettura e poi del Vangelo, di una parte del Vangelo, quella molto più vicina alla prima lettura, quindi facciamo anche un minimo sforzo per comprendere questi testi, perché effettivamente gettateli isolati sono difficili da comprendere. La prima lettura: siamo nel deserto, secondo il racconto dei primi cinque libri di Mosè. Israele ha appena lasciato il Sinai, dove è stato fermo poco più di un anno, secondo il calcolo dell'Esodo naturalmente, e adesso è in cammino nel deserto. E nonostante tutti i doni ricevuti, nonostante l'alleanza, nonostante il perdono di Dio a motivo del vitello d'oro, Israele continua quello che è nell'animo dell'uomo, continua a protestare e a lamentarsi. E allora Mosè, a un certo punto, dice a Dio che non è più disposto a sopportare, non ha più le forze, non riesce più a portare questo popolo. preferisce addirittura morire piuttosto che continuare nel suo ministero di guida del popolo. E il Signore gli dà un'indicazione, gli dice: tu devi prendere 70 anziani che condividano con te la guida del popolo. Ecco il contesto dell'episodio che abbiamo ascoltato. Perché questo? Perché si tratta della guida del popolo? Perché la grande scelta, io penso si possa dire complessiva, di tutta la scrittura, se pensiamo all'Antico Testamento, la grande scelta è che la guida del popolo del Signore deve essere il Signore. Questo sembra ovvio, ma non è così ovvio. Dal momento che il popolo deve caratterizzarsi come popolo del Signore e deve essere perciò guidato dal Signore, allora la grande scelta è che la guida, i responsabili del popolo che lo devono guidare, devono insegnare, devono decidere, devono essere i profeti. La guida del popolo del Signore deve essere una guida profetica. Chi è il profeta? Non è quello che principalmente prevede il futuro, c'è anche questa dimensione, ma il profeta è essenzialmente colui che fa da tramite con Dio, che ascolta la parola di Dio, è ispirato da questa parola e la comunica, e anche che porta davanti a Dio le suppliche, le preghiere, i bisogni del popolo. È un intermediario, questo è essenzialmente il profeta. E dal momento che è ispirato da Dio, che conosce, può conoscere la volontà di Dio, è in grado di guidare il popolo secondo la volontà di Dio. Vediamo questo, che è stata la grande scelta di quelli che hanno alla fine prodotto, raccogliendo tutta questa esperienza, quello che noi chiamiamo la scrittura. Notiamo solo, non voglio insistere a lungo su questo, notiamo per esempio, e vi invito a farlo, a sfogliare la scrittura, tutte le leggi ritenute importanti, cioè da parte di Dio, tutte le leggi sono attribuite a Mosè nella scrittura. Tutte. È noto, è evidente che non sono tutte del tempo di Mosè. Lo sapevano benissimo anche loro. Eppure tutte sono sotto l'autorità di Mosè, nel Pentateuco, nei primi 5 libri. Tutta la legge, come noi traduciamo, la Torah, tutto l'insegnamento di Dio che viene da lui, è tutto attribuito all'autorità di Mosè. È entro la vita di Mosè che Dio ha dato tutta la legge. C'è anche qualcos'altro fuori, vuole veramente. Per esempio, in Ezechiele c'è un'altra legge, ma notiamo che Ezechiele è un profeta anche lui. Possiamo ricordare anche un altro fatto importantissimo. La regalità. Ci sono stati dei re in Israele. È stato così importante fino a un certo punto la regalità, poi è sparita. Ma la regalità è percepita nella scrittura come un grande problema. E anche Giosuè, che è stato, e ne è ricordato nell'episodio di oggi, ed è stato poi il successore di Mosè, secondo le istruzioni che egli riceve da Dio, proprio all'inizio del libro di Giosuè, deve stare sottomesso alla legge di Mosè. Non ci può essere una guida che non sia sottomesso alla legge di Mosè. Ricordiamo addirittura la figura del Messia. Voi mi direte, certo, in certe pagine della Bibbia, pensiamo in Isaia, Il Messia è un re, non è un profeta, è un re, è un grande re. Certo, è un grande re, un re straordinario, ideale, con qualità divine, e difatti la sua caratteristica fondamentale, per esempio secondo Isaia, è che possiede lo Spirito di Dio. Su di lui si è posato lo Spirito di Dio, Spirito di sapienza, di intelligenza, ed è per questo che è in grado di guidare, di giudicare secondo verità. Ecco, allora, detto questo, per inquadrare il testo, cioè per sostenere che l'episodio che abbiamo ascoltato, molto strano, singolare, è un episodio che affronta il problema della guida del popolo. Questi 70 anziani condividono lo spirito di Mosè. C'è proprio, il racconto dice proprio questo, che Dio scende, prende una parte dello spirito profetico di Mosè e lo comunica agli altri 70 anziani, sicché anch'essi sono guide del popolo e tuttavia sono guide del popolo sottomesse a Mosè, perché partecipano di una parte del suo spirito. Non sono profeti, guide indipendenti, sono guide certamente, ma sono guide in armonia con Mosè. Ecco allora l'episodio che abbiamo ascoltato, molto singolare, cioè che ci sono due di questi costoro che ricevono lo Spirito, perché erano nel numero, ma profetizzano in modo indipendente da Mosè. E allora le parole di Giosuè, l'episodio dice proprio questo, no? Giosuè si preoccupa con buona ragione. Giosuè ha ragione da vendere nel supplicare Mosè e dirgli impediscili, perché è pericoloso, è un'anarchia, è pericoloso. Ci deve essere armonia nel popolo di Dio. Ci deve essere una guida unica, unitaria. Ecco allora la risposta di Mosè. Noi vediamo qui come il testo della Bibbia ci vuole comunicare, rivelare qual era lo spirito di Mosè. Come Mosè, con quale spirito Mosè guidava il popolo. Sei tu geloso di me? Magari volesse Dio che tutto il popolo fosse popolo di profeti. Questo era lo spirito con cui Mosè guidava il popolo, lo spirito con cui egli esercitava la sua immensa autorità, quella di rappresentare la volontà di Dio. Lo spirito di Giosuè non era lo spirito di Mosè. Notiamolo questo. Questo è un episodio molto importante. Lo spirito di Giosuè, il quale aveva ragioni, sicuramente, ragioni vere, non era lo spirito di Mosè. Così abbiamo nel Vangelo, almeno nella prima parte del Vangelo, vorrei proprio sottolineare questo aspetto. È un po' diverso il problema qui, il punto, però lo si può accostare. L'episodio del Vangelo affronta un tema importantissimo già al tempo della vita di Gesù, e prima di Gesù, al tempo di Gesù e anche dopo. E lo affronta in un modo del tutto singolare. A chi appartiene l'autorità di Gesù? La sua exousia, dice il Vangelo, la sua autorità, il suo potere, a chi appartiene? Il suo nome? È ovvia la risposta. Ai discepoli. Questa è la risposta. E Gesù lo conferma. Gesù l'ha confermato questo. Ricordiamo quando Gesù manda i dodici in missione, in una missione, con unica loro, oltre alle istruzioni, cosa devono dire, come devono comportarsi, cosa devono fare, comunica loro il potere di cacciare gli spiriti impuri. È Gesù che comunica questo potere e lo comunica loro. Se non gliel'avesse loro comunicato, non potrebbero esercitarlo, non avrebbero questa autorità, questo potere di esercitare, di cacciare i demoni nel nome, con la forza e con l'autorità del Messia. E qui troviamo che Giovanni, con buona ragione, protesta con Gesù e dice: ma noi abbiamo trovato uno che cacciava i demoni usando la tua autorità e il tuo nome, ma non è uno dei nostri. Non è uno che ti segue e che segue noi. E perciò glielo abbiamo impedito. Non ha il diritto di usare il tuo nome, la tua autorità. E vediamo allora la risposta di Gesù. Anche qui vediamo che lo spirito di Gesù non è lo spirito di Giovanni. Sono due spiriti diversi. E qui c'è un grande insegnamento anche qui. Gesù dice: quello che conta è la battaglia che stiamo combattendo. C'è una battaglia fra il regno di Dio e il regno del male, il regno del Satana. Naturalmente questa battaglia il regno di Dio la conduce con le armi del regno di Dio, non con le stesse armi del regno del male. Sono proprio armi opposte, naturalmente. E tuttavia è una lotta, così Gesù rappresenta in altri testi anche del Vangelo. Quello che conta è che anche altri gruppi, altre persone, combattono la stessa battaglia. Chi non è contro di noi, perché dovrebbe dire questa frase Gesù? Perché c'è chi è contro di noi, il Satana, le forze del male. Chi non è contro di noi è dalla nostra parte. Non siamo solo noi a combattere questa battaglia. Poi c'è qualcosa in più. Anche il mio stesso nome, la mia autorità, non è un possesso esclusivo dei discepoli. Anche altri, in buona coscienza, possono, anche se non sono discepoli, possono legittimamente utilizzare il mio nome. Anche questo è un grande insegnamento per noi, per tutta la Chiesa. Notiamo anche qui, come accennavo, lo spirito di Giovanni, che fa l'obiezione, ha le sue ragioni, ma lo spirito di Gesù è diverso. Ecco, chiediamo lo spirito di Mosè, chiediamo lo spirito di Gesù. Uniamo la nostra preghiera per il mondo, per ottenere il dono della pace. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per tutta la Chiesa, per tutti i suoi pastori, perché secondo lo Spirito di Gesù possano riconoscere e accogliere i doni di Dio dovunque si manifestino. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per tutti i cristiani, discepoli del Signore, perché il Signore ci purifichi da ogni orgoglio, da ogni pretesa di possesso, ci impedisca di essere causa di scandalo per ognuno che cerchi di avvicinarsi al Signore. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Oggi chiediamo in particolare l'intercessione di San Michele, di cui si celebra anche la festa. Chiediamo la sua intercessione per chiedere il dono della pace per tutti i popoli, perché il Dio della pace disperda ogni pensiero, ogni atto di violenza, di sopraffazione e di guerra. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo in particolare per i grandi della terra, perché il Signore pieghi i loro pensieri e i loro cuori a cercare vie di dialogo, di riconciliazione e di giustizia. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Affidiamo ancora alla intercessione di San Michele. Per intercessione di San Michele, alla protezione del Signore, affidiamo tutte le vittime di oggi, vittime di ogni violenza, di ingiustizia, affidiamo a Lui tutti i fratelli che sono nel dolore, perché siano da Lui difesi, custoditi e consolati. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo anche per noi, perché il Signore infonda in noi il suo spirito di umiltà, di mitezza e di pace, per contrastare ogni violenza, ogni pensiero, ogni atto di guerra. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per la famiglia di Marta e Alberto, che batteggia oggi Matteo Piccolino, per il suo fratellino, il suo sorellino, e per tutti i bimbi che nascono, perché possono avere un futuro buono, di pace. Per i genitori che hanno coraggio di generare figli, per quelli che non hanno coraggio. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per la risposta della nostra comunità che in questo giorno hanno fatto la loro professione. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Ecco, concludiamo in comunione, in particolare con i nostri fratelli anche del Medio Oriente, di Ayn Arik. Ci uniamo alla loro Eucaristia, a quella comunità, preghiamo con loro per la pace, per tutte le vittime, preghiamo. Ti preghiamo nel nome del tuo Figlio, egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.